Salve popolo di GS Radio, benvenuti da Daniele Antonio Battaglia e Simone Andreoli alla nuova stagione di Formula One After Race e nuova stagione chiaramente anche del campionato del mondo di Formula 1. Ciao Simone, bentornato!
Un bentornato a tutti e a te soprattutto, che era da parecchio che non facevamo questo programma, però siamo tornati più forti che mai noi. Altri sì, un po' meno.
Noi, infatti, noi siamo tornati dopo un anno sabbatico, ma va bene così. E ci saremmo appunto augurati di rivedere una rossa, la rossa che piace a tutti noi, anche se molti di voi sanno che io ho avuto diverse esperienze con rosse di altro tipo. Però va bene, tralasciando gli affari miei personali che non interessano tanto ai nostri radioascoltatori. Parliamo invece della rossa nazionale effettiva, cioè del cavallino rampante della nostra Ferrari. Come molti di voi chiaramente sapranno, si è svolto il primo Gran Premio del 2023, finalmente si sono rotti gli indugi e abbiamo ripreso da dove avevamo terminato la scorsa stagione, vale a dire con la Red Bull dominante, con Max Verstappen che ha vinto il Gran Premio, una Ferrari che speravamo potesse essere più competitiva e invece è, diciamo, lì una via di mezzo, e con anche qualche sorpresa tipo Aston Martin ed Alonso e qualche altra macchina che come noi sta rosicando abbastanza, magari un po' più di noi perché è andata anche peggio. E allora diciamo direttamente l'ordine d'arrivo, almeno le prime posizioni. Il Gran Premio del Bahrain, la vittoria, lo ha già accennato, è andata appannaggio di Max Verstappen, il secondo posto il suo compagno di squadra Sergio Perez, il ceco, e poi terzo posto per Fernando Alonso, 99esimo podio in carriera per Nando. Non nascondo il fatto che io abbia anche fatto un po' di tifo per lui durante il GP. Quarto Carlos Sainz, che è riuscito con le unghie e con i denti a limitare i danni della Ferrari, e poi Lewis Hamilton, e così andando verso il decimo posto. E nella top 10 troviamo anche l'Alfa Romeo di Bottas. Classifica costruttori, chiaramente prima mi pare anche abbastanza ovvio la Red Bull, seconda la Aston Martin, terza la Mercedes, solo quarta la Ferrari. E allora Simon, io direi di cominciare da te per sapere come hai visto un po' in generale questo Gran Premio e poi magari parliamo un po' in modo più approfondito della nostra Ferrari.
Allora, innanzitutto diciamo che la cosa che più ha probabilmente dispiaciuto noi italiani e i tifosi Ferrari in generale è stato la faccia di Charles Leclerc a fine Gran Premio, che un po' la diceva lunga su quello che era il suo stato emotivo in questo momento in Ferrari. Il Gran Premio è stato probabilmente anche passabile, però ha sofferto tanto del dominio di Red Bull, che non è stata praticamente quasi mai inquadrata dalle telecamere, giustamente, perché il bello si sviluppava da altre parti. E contentissimo per Fernando, che sembra stia ritrovando, non dico una seconda giovinezza, forse una terza giovinezza.
Sarà felice di sentirti dire questa cosa, Alonso.
In cui probabilmente ormai non corre neanche più, sai, per ottenere il risultato, ma corre proprio perché ha divertimento nel correre. Quindi se ha una macchina che supporta questa sua voglia di divertirsi, probabilmente, non dico qualche soddisfazione simile alla vittoria se la potrà togliere, perché comunque stiamo parlando di Aston Martin e non me ne vogliano loro, però sostanzialmente in teoria dovrebbe essere una macchina da media classifica, non sicuramente dalle prime, però è pur sempre Nando che la porta, quindi bisogna vedere tutto. In più c'è stato anche comunque Stroll da fare applausi, perché comunque era tipo mezzo rotto ed è riuscito a portare a casa un ottimo risultato. Ripeto, il dispiacere sta tutto in Ferrari, in cui la situazione non sembra tanto rosea. Vuoi per un motivo di sviluppo della macchina, vuoi per un motivo probabilmente anche dei piloti, che forse, non dico si stanno tirando un po' i remi in barca, però giustamente tu vedi che la macchina che vince ti dà 5 secondi in mezzo giro, un attimo, rallenti proprio per paura. Poi non so come la vuoi vedere tu.
Allora, Innanzitutto spieghiamo per chi non avesse visto il Gran Premio che la faccia a cui faceva riferimento Simon per Leclerc è dovuta al fatto che a un certo punto il motore Ferrari ha ceduto e mentre Charles era in terza posizione, comunque staccato dal secondo posto di Perez, doveva guardarsi dal rimontante Alonso che aveva superato Carlos Sainz. Ecco, a un certo punto però non ha potuto, non ha avuto modo di difendere il terzo posto perché il motore, come dicevamo, è andato a ramengo e quindi ciao, ha lasciato Leclerc a piedi e abbiamo perso questo possibile podio perché aveva comunque un discreto margine di vantaggio sulla Aston Martin di Fernando Alonso, Leclerc. E avrebbe potuto oggettivamente portare il terzo posto a casa. È anche vero, appunto, che la Ferrari ci si aspettava fosse un po' più competitiva, come all'inizio della scorsa stagione, quando abbiamo cominciato vincendo con Leclerc, che è stato in testa al mondiale nelle prime gare del campionato. E con una Red Bull che era al nostro pari, si combatteva, tant'è vero che i primi Gran Premi della passata stagione sono stati entusiasmanti proprio per le lotte tra Verstappen e Leclerc, lotte accesissime, però con tanto rispetto e sportività da parte di tutti e due i piloti, che hanno emozionato il pubblico. Quest'anno, come ha già detto Simon, c'è stata un monologo di Verstappen al primo posto, poi un po' di lotta per modo di dire tra Leclerc e Perez per il secondo, poi Leclerc è stato superato e non è stato più in grado di lottare. Le emozioni effettive sono arrivate dal già citato Fernando Alonso. Ecco, secondo me questa Aston Martin è messa un po' meglio di quello che dici tu, Simon. Secondo me probabilmente romperà le scatole seriamente la Ferrari per il secondo posto della costruttori e può anche essere che quel giovinotto di 41 anni dall'Asturia, magari chissà se non riesca a togliersi qualche sassolino dalla scarpa conquistando un altro trionfo. Intanto un podio se l'è preso all'esordio in Aston Martin e forse anche Vettel avrà storto un po' il muso perché lui è stato in Aston Martin negli anni forse peggiori dell'Aston
Ovviamente,
Martin.
infatti mi è venuto da pensare che probabilmente Nando, quando ha firmato l'anno scorso per Aston Martin, sapeva qualcosa che noi non sapevamo, perché visti i risultati dell'Aston Martin dell'anno scorso, niente faceva pensare ad un incremento così elevato delle prestazioni. Poi,
Assolutamente.
se lui aveva tipo la palla di vetro con cui prevedeva il futuro, boh, buon per lui.
Insomma, questo no, non penso, visto la decisione che prese anni fa quando decise di lasciare Ferrari per andare in McLaren, e sappiamo tutti com'è andata, quando lui e Button si sedevano a bordo pista per guardare il Gran Premio come un abbonato in prima fila, voglio dire. Però
Esatto.
ecco, intanto dobbiamo dire che per dichiarazione della stessa Aston Martin, degli ingegneri della casa britannica, la macchina è nuova per il 95% rispetto a quella dell'anno scorso. E qui possiamo anche subentrare su alcune cose che mi hai fatto notare tu, che io non avevo letto, delle dichiarazioni del clan Mercedes che hanno ipotizzato una scopiazzatura ben palese di più o meno mezza macchina, si parla del retrotreno della
Sì, poi
Mercedes.
ovviamente anche motorizzata Mercedes, quindi le somiglianze sono più di quelle che probabilmente riusciamo a notare noi da esterni.
Ecco, nonostante questo, però sta di fatto che la Mercedes effettiva, è arrivata dietro l'Aston Martin e le ha buscate dall'Aston Martin. Noi ci siamo difesi in qualifica con l'Aston Martin, scusate se ripeto sempre il nome, però poi in gara oggettivamente i verdi ce l'hanno suonate. Sì, Stroll è arrivato dietro a Sainz, dietro a Lewis Hamilton che ha provato negli ultimi giri ad attaccare Sainz, ma non è stato in grado perché oggettivamente la Mercedes è un passetto, perlomeno adesso un passo o mezzo passo indietro rispetto a noi. E Stroll, come diceva prima Simon, effettivamente da lodare perché ha avuto una doppia operazione ai polsi più un piede pure mezzo rotto. da una decina di giorni, nonostante questo ha fatto una signora qualifica in quelle condizioni e ha molto probabilmente vissuto un gran premio che è stato pressoché, con tutte le dovute proporzioni del caso, un mini calvario, perché guidare con i polsi appena operati non è la cosa più bella del mondo a 350 all'ora. Tant'è vero che anche dalle immagini televisive si vedeva come non poteva incrociare le braccia in fase di curva, ed era costretto tante volte a lasciare la presa del volante per andare a prendere il volante di sotto con la stessa mano per curvare il più possibile, cosa che di solito non si fa proprio perché tieni le mani ben salde sul volante in Formula 1 come in qualunque altra gara di motorsport con le quattro ruote, voglio dire. Vabbè, anche con la moto non è che lasci il manubrio e te ne vai con una sola.
Però guarda, questa gara di Stroll per me dovrebbe essere, diciamo, un monito per tutti quelli che l'hanno accusato di essere un mero pagante, perché c'è pagante e pagante. Noi sappiamo che il suo sedile sì, in teoria è diciamo garantito perché il babbo Stroll è il proprietario della scuderia, però almeno lui si difende rispetto a tanti altri paganti che abbiamo visto e probabilmente continueremo a vedere nel corso degli anni.
No, infatti quello ci saranno sempre, anzi ricordiamo, per chi non lo sapesse, che un certo Niki Lauda, pace all'anima sua, scomparso non tantissimo tempo fa, che tre volte campione del mondo, di cui una volta con Ferrari, cominciò proprio pagando nel vero e proprio senso della parola, si fece i prestiti ed entrò pagando in Formula 1. Quello sì, chiaramente ci continueranno ad essere questi piloti. Ne abbiamo un altro in Alfa Romeo, tanto per intenderci, che è Zhou, di pilota pagante. Però ecco, in questo caso Stroll ha dimostrato chiaramente tanta abnegazione. Io sono tra quelli che lo ha sempre criticato, e parliamoci chiaro, non è che mi vado a nascondere dietro a un dito, perché basta anche ascoltare le vecchie puntate di Formula One After Race dove lo dicevo, quindi.
Però giustamente perché lui ha un sedile e Giovinazzi no, per fare un nome.
Ecco, appunto, per Giovinazzi, che intanto vi facciamo tutti gli in bocca al lupo possibili, perché quest'anno farà parte di uno dei due team che la Ferrari schiererà nell'MP1 per la categoria principale del WEC, dell'endurance, del campionato endurance, e quindi speriamo che possa portare a Maranello qualche bel risultato.
Sì, soprattutto considerando il forte dominio che c'è stato negli ultimi anni nella categoria GT Pro, da cui Ferrari ha preso gli altri due piloti che comporranno il team dell'Hypercar, che sono, se non sbaglio, James Calado e un altro italiano che in questo momento non mi sono
mi pare che era stato selezionato anche Fuoco, non vorrei dire
sì, Fuoco c'ha, se non sbaglio, in team con Giovinazzi, sì,
se ricordo bene, infatti Antonio Fuoco, Fuoco, come va di nome adesso non mi ricordo,
mi ricordavo
in modo corretto, mi sembrava di sparare una cavolata. Fuoco, che proviene anche lui dalla Ferrari Drivers Academy, quindi voglio dire, comunque è un altro prodotto del vivaio del cavallino. Detto questo, chiudiamo la parentesi sul WEC che comincerà tra una decina di giorni, perché noi stiamo registrando, non lo nascondiamo, anche perché quando ascolterete il podcast è chiaro che non è in diretta, è il 9 di marzo. Quindi tra meno di 10 giorni comincerà anche il WEC, e quindi forza Ferrari anche lì. Ma proprio poco prima che cominciassimo la registrazione di questa prima puntata di Formula One After Race del 2023, ci è arrivata la notizia che Sanchez, ormai ex direttore della divisione aerodinamica e sviluppo della Ferrari, ha dato le dimissioni. Per certi versi qualcuno dice che si è auto accusato delle mancanze della Ferrari nel primo Gran Premio, però era con noi già da tempo, cioè non è che aveva cominciato a lavorare in Ferrari da 5 mesi, tanto per intenderci.
Infatti lui comunque era il padre dell'auto che bene o male con Alonso riusciva a dar fastidio a Vettel all'epoca Red Bull. Però comunque ci sono delle fotografie che ritraggono sia lui che Leclerc a colloquio durante i test in Bahrain, in cui pare che dica vicino a Charles: è colpa mia, le cose stanno così. Poi io sono dell'idea che questa sia una testa saltata, non so te. Perché
Sì.
non lo fai dopo il primo Gran Premio.
Sì, infatti sembra un pochino strano che comunque un ingegnere che sta in Ferrari da tanto tempo decida così di punto in bianco solo dopo il primo Gran Premio, che potrebbe anche essere, per carità, a essere andato semplicemente storto perché gli altri hanno lavorato meglio sui dati della pista e magari già, come ci auguriamo tutti, Ferrari nel secondo Gran Premio tornerà ad essere competitiva per la vittoria, ce lo auguriamo noi e in primis se lo augurano anche Sainz e Leclerc. Dico,
Sì.
anche
Anche perché, diciamo la verità, senza la rottura del motore non staremo parlando di Ferrari ultima. Comunque staremo parlando di una Ferrari in top 5, che per carità, volendo escludere la Red Bull che sta facendo un altro mestiere, ma comunque è in prima posizione. Quindi, che colpa ha, l'ha detto, cioè, il capo ingegnere aerodinamico per quanto riguarda una rottura di motore o per quanto riguarda le prestazioni dell'auto? Ma le prestazioni dell'auto c'erano. Perché le Charles era il primo degli altri, quindi non
sì,
capisco.
infatti, cioè, se non si fosse rotto il motore di Leclerc, ora non ricordo se si è rotta la parte ibrida, comunque c'è il rischio che debba essere sostituito più di un pezzo, più di una componente del motore di Leclerc, e quindi già Ferrari vada in penalty, in penalità già dal secondo Gran Premio per sostituire immediatamente il propulsore, buona parte di questo perlomeno. Ecco, a prescindere da questa situazione. Se non ci fosse stata quella rottura, come abbiamo detto a inizio puntata, molto probabilmente Charles comunque avrebbe chiuso terzo, quindi Alonso sarebbe arrivato quarto, Sainz quinto e Ferrari sarebbe stata seconda nel costruttori a dispetto dell'Aston Martin. È anche vero il fatto che nelle qualifiche non sembrava esserci tutto questo distacco tra Red Bull e Ferrari. Si era notato un po' di più nelle prove libere perché effettivamente sulla simulazione del passo gara si vedeva questa differenza. Però sul giro lanciato, sul giro secco, vuoi per la bravura di Charles, vuoi per la determinazione di Sainz, c'era un po' meno, diciamo, meno divario. Anche con Aston Martin nella figura di Alonso, che secondo me poteva seriamente rischiare di fare la pole. Però poi il Gran Premio ha detto che Verstappen era inarrivabile anche per il suo compagno di squadra. Perez, anche che era partito dietro, c'era stato superato da Leclerc, poi lo aveva risorpassato a sua volta e lo aveva sa oggettivamente salutato. E che Red Bull stesse facendo un Gran Premio per gli affari suoi, ma è andata anche un po' in crisi l'Aston Martin, che si è rigenerata con le gomme dure, con la mescola che questo Gran Premio era la C che valeva come hard, se ricordo bene fosse la C. E con quelle lì hanno recuperato su Mercedes, su Ferrari, tant'è vero che poi Alonso si è conquistato il terzo gradino del podio.
Sì, ma infatti noi qui, tra virgolette, stiamo a lamentarci della situazione Ferrari, però probabilmente la situazione peggiore è quella di Mercedes, perché
Sì.
Mercedes praticamente non riesce a cavare un ragno dal buco, sostanzialmente. Ha probabilmente il più grande pilota della storia, se così per alcuni, in squadra, però bah, sembra non essere più la Mercedes degli ultimi 10 anni, che oddio, ci sta, perché comunque alla fine... Domini per 10 anni è normale anche a un certo punto sbagliare, tra virgolette, un progetto, anche perché veniamo comunque da un rinnovo del regolamento. Quindi ci sta chi lo interpreta meglio, chi lo interpreta peggio, però sembra quasi che sia la Ferrari che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Però se da un lato la Ferrari sta tentando di ritornare, comunque ha fatto tabula rasa tante volte dei suoi uomini, diciamo, in gerarchia, al comando delle gerarchie. Mercedes invece sembra anche brutto andare a dire vicino a Toto Wolff: guarda, adesso te ne vai perché non
No,
stai portando risultati. Ma gli ultimi 10? Quindi
infatti.
è anche quella la situazione. Se permetti un piccolo inciso, George Russell durante il Gran Premio in un team radio accusava, tra virgolette, Hamilton di andare piano, sì. Di andare piano, diciamo imitando un vecchio team radio tra Hamilton e Rosberg. Tra l'altro Rosberg era al commento per quanto sì. riguarda Sky della situazione, però George potevi anche risparmiartela, perché comunque Hamilton non l'hai mai preso, quindi diciamo sì. che non so se l'ha fatto più per scherzare o se c'è qualcosa nei box Mercedes, non penso, perché alla fine parliamo, ma è sempre la prima gara che, non dico fa testo a parte, ma quasi.
Ecco, perlomeno noi ci auguriamo che faccia testo a parte, perché è anche vero che l'anno scorso, se si fosse proseguito sulla falsariga della prima gara, probabilmente Ferrari sarebbe stata campione del mondo con Leclerc.
Esatto.
Quindi vabbè, da questo punto di vista noi siamo arrivati praticamente ormai in chiusura di trasmissione. Abbiamo accennato appunto della problematica in primis di Ferrari, che comunque è lì che in qualche modo se la lotta probabilmente quest'anno con questa straordinaria Aston Martin. La Red Bull nemmeno noi la stiamo nominando più di tanto, la stiamo lasciando un po' in disparte, come l'ha fatto la regia del Gran Premio del Bahrain, perché non sembra nemmeno avere senso parlarne per una scuderia che sta andando, che vola da sola senza problemi. Adesso abbiamo accennato un attimino della problematica invece di Mercedes, e qui bisogna un attimino mettere i puntini sulle i, perché con questo upgrade che ha ottenuto Aston Martin, Mercedes non è nemmeno più la terza forza del campionato, perché era comunque in rimonta a fine stagione 2022 su Ferrari e su Red Bull, ma addirittura perde anche il terzo gradino del podio, nonostante abbia, come ha detto Simon, ancora tra le proprie fila il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, e addirittura passa a ipotetica quarta forza del campionato. Quindi in casa tedesca c'è bisogno di effettivamente fare 2 più 2 un attimino, perché devono sistemare un po' di cose, mi sa.
Sì, anche perché sostanzialmente se tu vieni da un dominio così lungo, anno per anno non hai bisogno di rifare da capo tutti i progetti, vai a perfezionare la già perfezione che avevi raggiunto. Qua invece probabilmente devono ripartire da zero, e in più fa strano leggere, ora che poi siano confermate o meno quello è un altro discorso, ma dichiarazioni di o Wolff o Hamilton riprese da varie testate in cui dicono sì, tutto bene Aston Martin, ma praticamente hanno usato la nostra galleria del vento. Ok, perché Aston Martin che ha un certo livello economico rispetto alla Mercedes l'ha usata meglio di voi? Quindi è quello che mi preoccupa di più per Mercedes, ma più che altro perché noi vogliamo la competitività, a noi non ci interessa vedere un Gran Premio dove il primo parte, ok, vinca il migliore, però un po', ecco. un po' di sana battaglia fa bene.
Sì, no, assolutamente la battaglia fa bene. Tante volte ricordo anche il periodo in cui ha dominato Ferrari con Schumacher, in cui i telecronisti parlavano di quella meravigliosa noia rossa, cioè Schumi si metteva davanti, o comunque con Barrichello con Irvine prima, poi con Barrichello, poi con Massa, e lì finiva la storia. Comunque, io direi che per questa prima puntata di rientro dalle vacanze, dalle lunghe vacanze, esatto, per cominciare la nuova stagione 2023, possa anche bastare così. E quindi Daniele Antonio Battaglia e Simone Andreoli vi danno l'appuntamento sempre su GS Radio e sulle varie piattaforme. Da quest'anno siamo anche su Amazon Music, oltre che su Google Podcast e Spotify. E le altre piattaforme principali, e vi diamo quindi appuntamento al prossimo Gran Premio del Mondiale 2023, nella speranza di poter commentare, speriamo, un successo Ferrari. Ciao!